Ciao amici, buon 2023. Questo è il primo episodio del nuovo anno solare, quindi come ormai è tradizione, anche se è solamente la seconda volta perché non è abbastanza vecchio questo podcast da avere vere e proprie tradizioni, ma la farò diventare. Mi piace tirare le somme dell'anno che è stato, che è passato. Per farlo mi sono messo un po' a pensare in questi giorni cosa mi è piaciuto, cosa mi è piaciuto di meno, cosa mi ha sorpreso, cosa mi ha deluso. E quindi ho fatto un elenco qui davanti a me di 10 categorie sostanzialmente. 10 categorie per cui ho selezionato uno o più titoli di cui parlare, per arrivare alla fine a un elenco di 21 titoli. 21 vincitori, anzi, di cui parlare. Quindi bando alle ciance e cominciamo questo viaggio, questa retrospettiva nell'anno che è stato. La prima cosa di cui voglio parlare è guardando nel nostro panorama, nel panorama italiano proprio dell'editoria anime e manga, quali sono stati gli annunci più mi hanno fatto piacere. In realtà il mercato italiano è in una fase un po' complicata per vari motivi, perché se da una parte comunque dal punto di vista economico, crescita, le cose sono molto positive, è un mercato abbastanza florido in cui c'è stata una grande crescita negli ultimi anni. Dall'altra parte, secondo me, la situazione per il consumatore, per chi compra, se da una parte c'è stato sicuramente il grande plus di avere una quantità di manga che vengono tradotti e portati in Italia più grande che mai, secondo me sta prendendo una brutta piega per quanto riguarda alcune scelte. Per esempio, faccio un esempio pratico, anzi, proprio qualcosa che mi è capitato in prima persona. È più di un anno che cerco di trovare a prezzi decenti una edizione completa di Happiness, il manga di Shuzo Oshimi. È impossibile, è letteralmente impossibile, perché da più di un anno Panini non ristampa i volumi che sono non disponibili, che sono circa la metà dei 10, e la serie completa è venduta a prezzi secondo me senza senso, perché arrivare a spendere per 10 volumi 200 euro, secondo me, è bagarinaggio spicciolo, proprio veramente antietico. E devo dire che questa cosa, tra l'altro, non la ritrovo solo con serie comunque un po' più di nicchia. Cioè, di recente, per esempio, ho cominciato a leggere Sailor Moon, non l'ho mai letto. Non conoscevo assolutamente nulla, lo sto leggendo adesso. Molto bello, tra l'altro. Mi ha completamente spiazzato il fatto che di Sailor Moon, l'ultima edizione, quella di Star Comics, non siano disponibili. È uscita solo 5 anni fa, se non erro, 6 ormai, anzi, nel 2017, l'ultima edizione, e non sono più disponibili le short stories, o meglio, c'è solamente uno dei due volumi. E stiamo parlando di Sailor Moon, cioè una serie che non è appunto una serie di nicchia. Non è, terzo esempio che ho, Nozaki Hana, di cui ho parlato nella Best Worst dell'anno scorso, di cui ho recuperato tutti i volumi. Il sito da cui ne avevo preso una gran parte purtroppo aveva disponibile un volume che poi non era più disponibile, quindi per mesi ho avuto la collezione con cui mancava un numero, cosa che mi ha dato abbastanza fastidio, devo dire, anche proprio a livello visivo, guardare la libreria e notare questo salto. E la cosa terribile è che ho trovato bagarinaggio fatto da un sito serio. Ora non lo menziono, perché questo volume che mi mancava, alla fine l'ho trovato, dopo non si trova neanche a cercarlo singolarmente su eBay per fare un'asta, era rimasto letteralmente su un solo sito, uno shop normalissimo, stiamo parlando di lo shop online di un negozio vero. Questo negozio aveva apprezzato l'ultimo volume che gli era rimasto di quel numero, quindi l'ultima copia online, a 15 euro quando di listino è a 6,90. Io capisco la rarità della merce, capisco tutto, però lo trovo veramente eticamente scorretto un comportamento di questo tipo. Lo posso comprendere da un privato, nel senso, io ti sto rivendendo la mia collezione e alla fine il prezzo lo faccio io. Finché io dico un prezzo, tu lo compri o non lo compri, è scelta di due privati. Quando è proprio un'attività commerciale seria, cioè per il resto il sito, ma ho comprato anche altre cose da loro, mi fa temere una deriva molto brutta per il futuro, anche per il discorso variant. Cioè, non lo so, mi sembra che ormai il mercato del fisico, del volume fisico, sia sì lettori, ma ci sia una grande virata verso la speculazione. È tutto completamente speculativo, cioè le case editrici sanno che c'è una parte di pubblico che il volume in tiratura limitata lo compra per collezionismo, cosa che io probabilmente, per essere io dalle visioni molto limitate, non riesco a concepire, perché comunque il bello del manga tendenzialmente come forma è l'essere qualcosa di... ci si mette mano nel volume fisico, lo si apre bene, lo si legge, lo si consuma ad un prezzo tendenzialmente abbordabile, e collezionarlo, cioè acquistarlo per collezione senza proprio mai leggerlo, non lo trovo un po' un controsenso. Ovviamente questa è la mia opinione mia personale, ognuno è libero di fare quel che vuole. Consapevole di questo mercato, cioè di questa parte di pubblico, molte case editrici, specialmente Panini devo dire, hanno cominciato a riempire il mercato di edizioni su edizioni limitate per qualsiasi numero, cioè anche ormai senza senso. Variant che ormai sono dilaganti, quindi gente che compra lo stesso numero per avere la collezione tra virgolette completa, magari anche quattro volte se ci sono quattro variant. Quindi sostanzialmente sono prodotti ormai che io credo la cui unica esistenza sia proprio vendere alla stessa persona più volte lo stesso volume, oppure venderla a chi spera di rigirarla poi su eBay a tre volte, quattro volte, anche di più, il prezzo a cui l'ha comprata, ai collezionisti che non l'hanno trovata, che non lo so, mi sembra veramente poco etico dalla parte... cioè, sì, da chi fa, dal compri e rivendere, onestamente. Cioè, compri e rivendi, non ho paura di alienare il mio pubblico, cioè un'opinione che ho di cui non mi vergogno. È proprio spicciolo, anche perché, veramente, nel senso, io capisco le situazioni economiche di tutti, però veramente una bassezza morale, mi lascio senza parole. Ma anche la casa editrice che consapevolmente rilascia queste edizioni mi lascia altrettanto basito, proprio no comment. Però fortunatamente non sono state solo cose negative, anzi sono state tante belle notizie, proprio perché ce ne sono state tante che sono partito dalle negative. Ce le togliamo all'inizio e poi andiamo a fare una celebrazione dell'anno che è stato. Ho selezionato in realtà tre annunci, quindi abbiamo un bel podio di cose. Al terzo posto più che altro perché non sono molto conoscitore della materia prima, del manga originale, non l'ho mai letto, quindi per questo è un po' più indietro rispetto agli altri. Voglio premiare una scelta molto coraggiosa da parte di Goen. La scelta di Goen di portare in Italia Chihaya Furu, il manga sulla Karuta shoujo di 50 volumi. È un manga, ho letto il primo volume, molto di nicchia, secondo me, quantomeno in Italia, perché è incentrato su un gioco estremamente giapponese, un gioco di carte in cui vanno unite le poesie, le carte contenenti la stessa poesia, cioè una parte all'inizio e una parte alla fine, e i due si sfidano a riunirle prima, quindi è estremamente intrinseco proprio nella cultura tradizionale giapponese, gioco che nel manga stesso, nel primo volume, credo che sia visto da vecchi, tra virgolette, anche nella stessa patria. 50 volumi inoltre è un grande impegno per una casa editrice, perché vuol dire impegnarsi a portare a termine una serie che, se va male, o si tronca a metà ed è un danno d'immagine comunque per una casa come Coen, oppure si stampano volumi, si arriva alla fine in perdita, tra virgolette, cioè che il costo della licenza, delle traduzioni, della stampa, della distribuzione è superiore ai ricavi. Io ho comprato il primo volume, devo dire che mi è piaciuto nonostante siano stati ben testimoniati i problemi di stampa, perché il volume è stato venduto a prezzo ridotto per lancio, altra iniziativa lodevole, cioè per cominciare mi pare semplicemente a 2,90€, però va bacchettata comunque Coen, secondo me, perché la qualità della stampa è grossolana, nel senso che ho visto il confronto tra alcune pagine nell'edizione italiana e l'edizione originale ed è i neri così carichi che coprono i dettagli, così come nella parte finale, nella postfazione in cui ci sono i bozzetti con delle piccole descrizioni dei personaggi, mancano completamente tutte le lettere accentate, che credo sia probabilmente proprio un errore dovuto alla mancanza di revisione. Cioè nessuno si è accorto prima di andare in stampa di un errore di questo tipo, cosa che spero venga risolta quantomeno in un'ulteriore ristampa, cioè magari finita l'edizione a prezzo ridotto posso concepire il problema dei neri per risparmiare. Vendendo uno a prezzo ridotto si è optato per un risparmio qualitativo, me lo posso far andar bene, perché poi comunque l'edizione la rivenderò, comunque a qualcuno la do e compro un'eventuale seconda ristampa a prezzo pieno stampata bene. Però cioè l'errore con la mancanza di tutte le lettere accentate è anche un po' preoccupante in ottica futura, nel senso, se questa è l'attenzione che è stata riposta nell'adattare questo manga, un po' sono titubante. Però comunque io sono ottimista, credo che verrà risolto questo problema, non mi aspetto altri errori di questo tipo nei prossimi volumi, che aspetto anche in maniera ansiosa, perché questo volume mi è piaciuto veramente molto. Quindi, nonostante i difetti di cui ho parlato, che ho menzionato forse proprio perché sono più critico con le cose che mi piacciono rispetto a quelle di cui non me ne frega nulla, brava Coen, vi consiglio Chihaya Furu, nonostante tutti questi piccoli difettini. Secondo annuncio, quindi seconda posizione, medaglia d'argento, di cui sono rimasto molto felice, è il recupero delle opere precedenti di Fujimoto non arrivate in Italia, quindi le due raccolte di storie brevi, di one shot, scritti prima di Fire Punch, così come in realtà l'annuncio di Look Back e Goodbye Eri, i due one shot scritti successivamente a Chainsaw Man parte 1. Sono opere di qualità, sono manga che, nonostante siano giovanili, i primi due volumi con gli one shot d'esordio sono comunque pieni di potenziale. È un autore che a me piace molto. Le edizioni erano disponibili in più formati, io ho preso l'edizione quella normale, il tankobon, senza nessun problema. Non mi piace molto il cartonato per i manga, però è disponibile anche in quel formato. Sono ottime storie, ben tradotte, mancavano, autore che mi piace, autore di successo, ottima scelta, brava Star Comics, non molto altro da dire. Al primo posto, invece, un annuncio che premio perché molto vicino alle mie corde. Sto parlando di Insomniacs After School, portato da J-Pop. Insomniacs After School ne ho parlato nell'episodio del podcast dedicato a Makoto Jiro, è il suo ultimo manga, secondo me il suo manga migliore, è ancora in corso, quindi in realtà sta diventando il suo manga più lungo, e nonostante comunque credo sia abbastanza vicino al termine, ed è attualmente il mio manga romantico preferito. Non è neanche troppo definibile rom-com, perché comunque non è troppo comico, nonostante sia non pesante, però è scritto molto bene, i personaggi sono cosa che a me piace molto, personaggi che ragionano da persone e non da personaggi in una storia che ha bisogno di avere tot dramma, tot lunghezza e tot elementi classici per soddisfare il pubblico. Sono personaggi che sembrano scritti come persone reali. C'è un filino di dramma, di elemento che ti porta un po' di tensione, perché uno dei due personaggi ha un problema di salute che comunque non è romanzato troppo, non è fonte di dramma fine a se stesso, è molto anche realistico come viene affrontato dal punto di vista comportamentale, e è disegnato molto bene, ha un ottimo ritmo secondo me proprio nella lettura. Mi piace molto, sono contentissimo che sia arrivato in Italia, perché Makoto Jiro era inedita qui da noi. Tra l'altro è stato annunciato per aprile di quest'anno anche l'adattamento animato della serie, e quindi mi auguro che qualcuno incuriosito adesso, che non ha ascoltato l'episodio su Makoto Jiro, se lo va a recuperare e poi si vada magari a prenotare, proprio perché esce adesso, quindi gennaio 2023, il primo volume di Insomniacs After School, e cominci questo bel viaggio nelle molto chill avventure scritte da Makoto Jiro. Continuando a guardare poi in Italia, quindi nel nostro piccolo giardino felice, ho pensato anche di parlare di quali potessero essere i possibili sorprese, le possibili annunci, sviluppi, situazioni particolari nel 2023 che aspetto, quindi diciamo le mie speranze in un certo senso per quest'anno. Le prime due che ho scritto, che mi sono segnato, in realtà sono collegate al discorso che ho toccato prima per quanto riguarda la situazione dal punto di vista del mercato italiano. Quindi in realtà la numero 3 è una speranza pratica. Mi piacerebbe che quest'anno la situazione riguardante la raccolta delle materie prime per la stampa migliorasse, in modo tale che con più carta a disposizione banalmente si possano fare anche più ristampe, cioè non si debba scegliere se ristampare la serie vecchia oppure annunciarlo una nuova, ma si possano fare entrambe le cose, così magari riesco anche a comprarmi finalmente dopo 2 anni Happiness. E secondo punto che ho scritto, una normalizzazione della situazione delle variant, perché la situazione al momento secondo me è anche abbastanza parodistica, cioè sembra la parodia di quello che gli haters tra virgolette dicevano nel momento in cui le variant sono arrivate in Italia, cioè è cominciata questa moda, ha preso un po' più piede, perché ormai abbiamo manga come, non ricordo mai come si pronuncia, quindi adesso mentre registro, proprio perché è tutto in presa diretta, tutto live, lo cerco sul telefono. Dan da Dan, credo siano usciti 4 numeri e siano stati fatti 3 variant, che mi sembra veramente una cosa un po' ridicola, cioè su 4 numeri, quindi spero possa tornare a livelli normali, quindi si smetta di vendere 6 volte lo stesso volume alle stesse persone. E in realtà al numero 1 ho messo un bel punto interrogativo. Punto interrogativo perché, pensandoci, no, in questi giorni e ripensandoci, la mia speranza più grande per il 2023 è un annuncio che proprio mi prenda e mi lasci completamente sorpreso. Qualcosa che proprio non mi aspetto, perché alla fine ce l'ho un po' di elenchi che potrei fare, cioè per esempio lato anime a me piacerebbe una riedizione in Blu-ray di Fuliculi, visto che Dinit l'anno scorso portò la colonna sonora in vinile, bellissima edizione, completare il set con la serie che merita un'edizione di questo tipo, anche perché poi esiste l'edizione giapponese in Blu-ray e io non credo che, come dice Dinit, non ci sia domanda in Italia, cioè io credo sia di nicchia, sì, ma una nicchia che potenzialmente può comprare un'edizione di questo tipo. Ne avrei anche altri, però in generale vorrei rimanere sorpreso, qualcosa che proprio dico wow, veramente un bel annuncio. Quindi la mia speranza nel 2023 più grande è proprio quella di rimanere senza parole, cosa che difficilmente mi succede, perché vaneggiare, parlare proprio a braccio senza senso, è una cosa che mi piace molto fare. Guardando invece al panorama anime manga un po' più in generale, quindi uscendo prettamente dal mercato italiano, o prendendo spunto da quello che ho fatto l'anno scorso nella mia best del 2021, ho scelto tre categorie, tra virgolette, di opere, tre macro temi trattati in maniera che a me è piaciuta molto. Questi tre macro temi sono l'ecchi, quindi le perversioni, generalmente in senso lato, non per forza sessuali, la tenerezza, che è un'emozione che a me piace molto nelle letture, quelle un po' più, anche non per forza troppo leggere, ma comunque quelle letture che ti stringono un po' il cuoricino, e per ultime quelle opere che ti tengono proprio con sull'orlo della sedia, proprio lì teso, perché con la loro tensione, con il loro ritmo, con le loro storie proprio avvincenti, ti fanno venire voglia di consumarle per sapere come proseguirà. Per cominciare parto da lecci. Ho selezionato, visto che è un tema che comunque a me piace molto, quello delle perversioni in letteratura, due opere che ne hanno molte di perversioni. Una vera, credo sia l'opera più perversa nel senso classico che abbia mai letto, no? Quantomeno sicuramente in un manga, ma che le trattino in maniera comunque artistica, cioè c'è un valore al di là del semplice mostrarmi la perversione, mi deve lasciare qualcosa, o quantomeno mi deve intrigare in maniera più profonda del semplice mostrarmi il fetish, qualunque esso sia, deve avere qualcosa, un quid. La prima opera scoperta in realtà proprio alla fine dell'anno, quindi è stata un'aggiunta arrivata proprio in dirittura d'arrivo, è questo manga mensile inedito in Italia, cominciato da meno di 10 mesi, quindi non sono usciti neanche 10 capitoli, dalla premessa molto intrigante. Il manga si chiama Arabasta no Kisetsu. È la storia di un ragazzo del liceo che ha la passione per i graffiti. Gli piace fare i graffiti. Una sera è fuori con gli amici a fare un'opera e viene scoperto da una donna. Questa donna li spaventa. Spaventati, i ragazzi, compreso il protagonista, scappano, ma al protagonista sfugge, nel momento in cui afferra le sue cose al volo per andarsene, il suo sketchbook. Il giorno dopo, a scuola, nella classica proprio cassetta delle scarpe all'ingresso, trova una lettera dalla sua professoressa d'arte che le dice: ho il tuo sketchbook, troviamoci nel club di arte che te lo ridò. Entrato dalla parte, diciamo, sul retro del club di arte, trova in questa immagine, in questa pagina proprio che è disegnata, credo in maniera molto intenzionale, come riferimento, come omaggio alla scena ormai abbastanza iconica di Blue Period, in cui il protagonista vede l'opera che fa scattare in lui la passione per l'arte, quindi stessa identica proprio costruzione, trova questo quadro della sua professoressa d'arte completamente nuda. I due si incontrano in questo laboratorio, in questo club di arte, e ha una richiesta, la professoressa, che tra l'altro lo ritrova nuda, vuole essere dipinta nuda dal protagonista. E in seguito a questo incontro fortuito tra i due e questi incontri successivi per dipingere le nudità della sensei, è analizzato in maniera, secondo me, interessante, per quanto comunque è un'opera all'inizio, abbastanza nella fase iniziale, quindi è, diciamo, una selezione la mia in prospettiva, il tema della nudità e del guardare qualcuno nudo in maniera molto interessante, perché nonostante sia abbastanza esplicito e ci sia un po' di fanservice, perché comunque una bella donna, perché la sensei è una bella donna con i seni di fuori, ha sempre un elemento di strizzare l'occhiolino, di fare l'occhiolino al pubblico. Ma il protagonista non è il classico studente in preda alle crisi ormonali che vede due seni ed impazzisce e non riesce più a ragionare. Affronta la cosa in maniera anche abbastanza analitica. L'ho trovato molto interessante da questo punto di vista. Poi io, a proposito di fetish, forse il mio fetish a livello letterario più di cui sono più consapevole è quello per le relazioni in cui la donna è molto più grande dell'uomo, quindi c'è anche questo, nonostante non è per nulla romantico, perlomeno fino adesso. E lo trovo molto interessante nel modo in cui si pongono i personaggi, e nonostante la premessa sia un po' non troppo credibile, cioè nel senso, comunque non è una cosa che mi aspetto possa succedere. Sicuramente magari può, ma non è una cosa comune, nel senso è abbastanza, si basa su un po' di coincidenze, ecco, diciamola così, però è molto godibile, mi piace, lo apprezzo, lo comprerei se arrivasse in Italia sicuramente. Ma al primo posto c'è un'opera che vince su qualsiasi altra opera riguardi le perversioni, per quanto riguarda proprio la quantità di perversioni diverse che esiste, che viene rappresentata, il modo in cui queste vengono rappresentate in maniera piena, proprio appassionata. È un'opera che, nel caso venga portata a termine con la qualità con cui è iniziata, potrebbe definirsi l'enciclopedia manga definitiva delle perversioni e dei fetish. Un'opera dal punto di vista artistico estremamente pregevole, perché la qualità dei disegni è la cosa che più mi ha sorpreso in assoluto. Sono dei disegni incredibili, dettagliati, impaginazioni molto fantasiose nel rappresentare questi fetish. E sto parlando di Kaguhara-san no Fuechi Noto, che credo sia traducibile in italiano come Il quaderno dei fetish di Kaguhara. La trama è estremamente semplice, è incentrata su Kaguhara, una ragazza iscritta in un istituto femminile, un liceo femminile, che ha sostanzialmente ogni tipo di fetish esistente. Ha il fetish per il sudore, ha il fetish per gli odori forti, corporei, ha il fetish per i sedili grandi, ha il fetish per i piedi, ha qualsiasi, veramente qualsiasi tipo di fetish, lei lo ha. Ed è determinata a sperimentarli e narrarli, documentarli in maniera proprio scientifica quasi, nel suo notebook. L'opera è strutturata in maniera abbastanza per ora episodica, perché anche questo è un manga che è iniziato quest'anno, e la situazione tipo è Kaguhara che cerca di arrivare in contatto sensoriale con questi fetish nelle maniere più disparate possibili per poterli scrivere nel suo quaderno e arrivare a un raggiungimento quasi di un'ascensione nel momento in cui riesce a soddisfare questi bisogni. Per esempio, mi viene in mente l'episodio del sudore in cui cerca disperatamente di stringere la mano alla compagna che suda tantissimo, oppure l'episodio, secondo me è il più divertente, del fetish dei piedi in cui cerca di ottenere a tutti i costi il calzino usato di una compagna di classe dopo l'ora di ginnastica, e sfruttando qui il cliché del lucky pervert, quello che io non sopporto, tira fuori forse la gag visiva più divertente che io abbia letto quest'anno. Perché Kaguhara, per aiutare in realtà la compagna, oggetto, la portatrice di questi piedi che le vuole sperimentare, a prendere il calzino che è finito in alto sopra la lavagna, le dice ti reggo la sedia, si inginocchia mentre la compagna si mette in punta dei piedi sulla sedia, avvicina la faccia per cercare di annusarli, ma la compagna scivola e scivolando per cercare di riprendere l'equilibrio poggia, e qui arriva il cliché del Likey Pervert, il piede in faccia, completamente in faccia a Kagura, che girando pagina proprio appena dopo quello che succede c'è una serie di pannelli anche a doppia pagina bellissimi, disegnati divinamente, di Kagura che vive momenti pieni di gioia, cioè è sulle montagne russe, alle giostre, è in un campo di girasoli bellissimo, e perché questo è il modo in cui il suo cervello processa questa esperienza, cioè per lei è la cosa più bella possibile. E devo dire che io non ho mai letto qualcosa di così, una celebrazione tale dei fetish, e l'ho trovata estremamente divertente, perché in realtà non ha alcuna pretesa di essere sessuale, cioè non c'è completamente, cioè proprio è totalmente assente l'aspetto sessuale, nel senso Kagura è una pervertita, letteralmente lo è, ne trae un piacere che è quasi sessuale, ma non è una, nel modo in cui è presentata questa sua attenzione, questi suoi fetish, è proprio per l'amore del fetish in sé, è proprio astratto dalla pratica sessuale, cioè lei proprio è attratta da quelle cose, cioè sempre nell'episodio per esempio della compagna di cui vuole sperimentare i piedi, c'è la scena in cui lei si leva le scarpe e cammina sul pavimento laminato dopo aver fatto ginnastica, e rimangono le impronte del calore dei piedi, e lei mette i piedi sopra i piedi, è proprio divertente, cioè probabilmente questi 10 minuti out of context di me che parlo di queste cose sono molto ambigui, però io ve lo consiglio, cioè io anche solo per in realtà la qualità dei disegni, cioè le ombre, una cosa che mi piace veramente tanto sono le ombreggiature che fa l'autore su qualsiasi dettaglio, è veramente veramente poi espressivo, un tratto pulito veramente incredibile, cioè mi ricorda un po' Hiramoto di fama per Prison School, nel senso che è un soggetto così anche stupido, ma non è stupido perché comunque è scritto in maniera intelligente, ma così fuori di testa, ma con un'arte così bella che proprio viene proprio voglia di continuare a leggerlo, anche se in realtà di questi fetish non ne ho neanche uno, onestamente, cioè è un mondo che non mi appartiene, però è proprio divertente, mi piace un sacco. Veramente un'opera fuori di testa, e a me le cose fuori di testa piacciono. Cambiando completamente aspetto, cambiando completamente tutto, dalla parte opposta dello spettro delle emozioni, potremmo dire, parlo qui di due opere molto tenere, molto carine. La seconda che ho selezionato è un'opera che credo in realtà quasi tutti quelli che mi stanno ascoltando conoscono, ed è nello specifico l'anime di Spy X Family, che ancora non ho capito se si pronunci la X nel parlato oppure no, quindi sia tipo Hunter Hunter, che nessuno dice Hunter X Hunter, quindi Spy Family oppure Spy X Family come effettivamente è scritto. Vabbè, poco da dire, nel senso la premessa è molto semplice: una spia per una missione ha bisogno di creare una famiglia finta, quindi gli serve sia una figlia da mandare a scuola in questa scuola ultra prestigiosa, ultra selettiva e ultra frequentata da persone altrettanto ultra, e ovviamente visto che questa scuola nel processo di selezione intervista entrambi i genitori, cerca anche una moglie per rendere più semplice l'entrata a scuola, e quindi sostanzialmente questa spia Lloyd cercherà di trovare una figlia da poter iscrivere. Questa figlia la trova in Anya, quella che di fatto è la protagonista, questa bambina che nessuno lo sa ma ha il potere della telepatia, bambina molto divertente, è la fonte di qualsiasi situazione comica della serie, bambina con cui condivido la passione per i peanuts, come dice lei, perché a me piacciono molto, e anche ad Anya. E una volta trovata la bambina, troverà in Yor moglie. Peccato che anche Yor, così come Anya e così come Lloyd, abbia una doppia identità, perché di giorno è una normale impiegata, di sera fa l'assassina. E in questo mondo, che sostanzialmente è una Germania in piena guerra fredda, quindi divisa tra est e ovest, in cui è ambientata la vicenda, ruotano le avventure di vita quotidiana, in realtà un po' paradossali, un po' esagerate, ma sempre molto divertenti e molto a tema familiare, di questa famiglia che è assolutamente, vorrei dire disfunzionale, ma non sono disfunzionali, sono molto eccentrici e ognuno ha i suoi segreti. E è semplicemente un'opera molto tenera, perché comunque Anya viene da un orfanotrofio, quindi vuole molto bene ai genitori che l'hanno adottata, ma sa anche, essendo capace di leggere il pensiero, il motivo per cui è stata adottata, quindi comunque ha sempre un po' il sentire di dover essere utile al padre adottivo, a Lloyd, per portare al termine la sua missione, mentre Yor, essendo sostanzialmente una donna, che bellissima donna, ma veramente poco ferrata per qualsiasi cosa che non sia l'essere efficiente nell'eliminare i bersagli che le vengono dati nel suo vero lavoro, quello serale, diciamo l'assassina, si sente molto anche un po' inutile come donna, come moglie, come madre, incapace. E allo stesso tempo Lloyd, che è l'unica persona un po' più normale, per quanto sia una spia, quindi abbastanza distaccato dovrebbe essere da tutte le cose affettive, cerca di bilanciare questa famiglia un po' particolare. E per quanto siano comunque molto assurde, appunto, queste avventure, cioè molto estreme, di fatto è comunque una famiglia che ha i problemi di una qualsiasi famiglia normale, di un marito e di una moglie, di un padre e una figlia, di una figlia e una madre, e tutto vive intorno alle avventure di Anya. Sostanzialmente tutto intorno a lei gira, e la sua vita in questa nuova famiglia, ed è molto tenero, mi piace molto, anche perché una cosa che a me piace molto in realtà è come piano piano effettivamente da famiglia finta diventi effettivamente una famiglia vera. È molto veramente carino. L'adattamento anime poi è fatto veramente bene, cioè poco da dire, le sigle sono sempre belle, le animazioni sono fatte bene, le gag visive sono rese in maniera divertente, quindi poco da dire. Ma l'opera che invece ho piazzato proprio come più tenera di tutte del 2022 per me è un'opera d'esordio, quindi anche abbastanza, sono rimasto sorpreso dalla qualità della stessa. Non è proprio la primissima, ma la prima serializzazione, diciamo, ed è You and I Are Polar Opposites di Kocha Agasawa. È semplicemente una rom-com anche abbastanza tradizionale, cominciata quest'anno, quindi sono usciti solo 25 capitoli se non erro, forse anche 20, forse erano 20, comunque una cosa di questo tipo, non molti, ed è una storia d'amore tra una ragazza popolare, la nostra protagonista Suzuki, che in realtà è semplicemente non la classica, perché dire la ragazza popolare in una rom-com tendenzialmente fa partire subito l'immagine di una ragazza la più popolare della scuola, la più bella, la più intelligente, quella sulla bocca di tutti, la principessa. No, è semplicemente una ragazza popolare, cioè molto allegra, molto vivace, in classe le vanno bene quasi tutti, parla molto, è solare, ma è una ragazza normale, cosa che io apprezzo molto, che è segretamente, ma neanche molto segretamente per quanto sia evidente, innamorata, invaghita del suo vicino di banco Tani. Tani è il ragazzo solitario, e anche qui Tani non è il ragazzo solitario insomma classico, nel senso che quello che uno si immagina nella rom-com, cioè il tizio un po' sfigato che non parla mai, che odia tutti e che sta nell'angolino buio sperando che finisca questo liceo. No, è semplicemente una persona, direi introversa, nel senso che non è uno a cui piace molto essere espansivo come Suzuki. È semplicemente una persona che parla quando ha bisogno di dire qualcosa. Non è timido, perché parla anche, non ha problemi a dire quello che pensa, ma semplicemente, diciamo, è taciturno. La storia comincia in maniera anche abbastanza divertente, perché è una cosa proprio che io ho sperimentato sulla mia pelle, quindi mi ha fatto anche molto sorridere, con Suzuki che viene mostrato, l'autrice mostra come per cercare di attaccare bottone, parlare con Tani, semplicemente stia parlando con i suoi compagni, parlano delle cose loro, e ogni tanto si gira e chiede a Tani: e tu cosa ne pensi? Tu di questo, tu cosa ne pensi di quello? E Tani ogni volta le risponde... In realtà non è che le risponde male, ma semplicemente gli risponde tipo due o tre parole, perché comunque non stanno parlando con lui, quindi vabbè, che vuoi da me? E lei ogni volta che sostanzialmente quello che lei percepisce come un essere... cioè come un chiudere la conversazione da parte di lui, lei pensa: oh mio Dio, è troppo carino quando fa così. Vabbè, poi comunque in realtà loro due subito, cioè già dal primo capitolo, si trovano per caso a dover tornare insieme. Lei cerca di tenergli la mano, poi si vergogna e Tani, da buon Chad, perché poi si scopre essere un grande Chad, non si vergogna e afferra la mano di lei. E da lì cominciano a parlarsi di più, a parlare anche di loro, si mettono subito, cioè il capitolo successivo, dicevano: tu mi piaci, anche tu mi piaci, e ok, quindi siamo fidanzati. E segue le loro avventure di persone molto diverse che in maniera molto naturale, proprio a livello di scrittura, parlano, si conoscono e fanno cose insieme. Poi ovviamente la serie è piena anche di ship secondarie su questa impostazione, quindi tra ragazzi e ragazze molto diverse. E mi piace molto come sono scritti i dialoghi, sono scritti proprio come se fossero veri adolescenti che parlano, che fanno cose naturali, e sono comunque molto teneri, perché si vogliono bene, sono carini, sono anche affettuosi l'uno nei confronti dell'altro, tutte bellissime cose, mi fanno sbellicare dalle risate quando sono molto goffi l'uno con l'altro, perché un po' non si conoscono e un po' sono così diversi. E mi piacciono anche gli amici di loro due, perché si pongono in maniera normalissima con loro due nel momento in cui scoprono che si sono fidanzati, e è disegnato anche in maniera originale, cioè originale forse più per un manga che per un fumetto occidentale, nel senso che ha dei momenti in cui va proprio verso il super deformato per... a livello proprio di rappresentazione delle situazioni di più divertenti. Mi ricorda un po' lo stile Cartoon Network anni 2010. Proprio linee molto semplici, gag esagerate con questo, sai, per voler dare proprio questo senso di movimento. È scritto di maniera divertente, molto tenero, loro due mi piacciono molto. Tra l'altro, ottima cosa, questo manga è disponibile gratuitamente, legalmente, su Manga Plus. Quindi io... esce ogni due settimane me lo leggo con enorme piacere, e chissà, magari, come capita molto con le opere di Manga Plus, prima o poi, andando magari un po' più avanti, arriverà anche da noi. E siamo arrivati all'ultima delle tre di queste categorie, di questo trittico di emozioni, e sono le opere quelle più emozionanti, più avvincenti, più intriganti che ho visto quest'anno. E devo dire, ho premiato in questo caso due adattamenti. Sono due serie che già conoscevo, già avevo letto in maniera completa, e che hanno avuto un adattamento animato quest'anno. Il primo anime, in maniera abbastanza prevedibile, è l'adattamento di Chainsaw Man. Chainsaw Man, manga che io ho apprezzato moltissimo, un battle shonen tra molte virgolette con il cervello, perché ci sono le battaglie, ma sono soprattutto in realtà personaggi intriganti, situazioni, messaggi anche importanti, temi che tratta non leggeri. E l'adattamento realizzato da MAPPA secondo me è ottimo, nonostante io abbia letto un po' di lamentele per quanto riguarda il ritmo, per quanto riguarda le animazioni, lo stile molto realistico dell'adattamento, secondo me è perfetto per una storia di questo tipo. Anzi, il ritmo molto più lento secondo me rispetto al manga è molto azzeccato per questa prima parte dell'opera, perché il manga di Fujimoto è velocissimo, è un treno in piena dall'inizio alla fine che non si ferma mai. Il manga, prendendosi più tempo nel raccontarti con calma queste avventure, perde sicuramente il senso di continuazione, ma l'arco narrativo scelto è perfetto per farlo, perché ti dà il tempo di affezionarti ai personaggi. credo che l'adattamento abbia dato il peso giusto a quello che succede, non faccio spoiler, a poco più di metà, mi pare l'episodio 7-8 dell'anime. Prendendosi il suo tempo prima, aggiunge un peso maggiore a quello che succede. Allo stesso tempo i momenti comici sono rimasti comici, la qualità dei disegni, a me piace molto proprio lo stile visivo dei disegni, la colorazione secondo me è fatta molto bene, le musiche sono bellissime, le sigle finali ogni volta diverse, tematiche con l'episodio, è stata una scelta molto azzeccata, a me è piaciuta molto. Quindi per me è un adattamento fantastico, credo abbia avuto il successo che meritava, perché ne ho sentito parlare comunque molto quantitativamente, quindi le persone l'hanno visto. Ho il dubbio in realtà, perché ho cercato di informarmi a riguardo, su quanto successo abbia avuto effettivamente in Giappone. Cioè, da quello che mi sembra di aver capito è stato un buon successo, ma non eccezionale forse come lo è stato in Occidente a livello proprio di visualizzazione, cioè di views, audience e cose di questo tipo. Ma comunque secondo me è forse anche comprensibile, nel senso che è poco animazione, nel senso come proprio impostazione è poco anime questo adattamento. Lo stile mi sembra un po' più verso il come in realtà secondo me era anche l'intenzione originale del manga, renderlo più simile a un film in live action. E magari in patria questa cosa non è stata apprezzata come lo è stata fuori, ma comunque anche lì, cioè da quello che ho capito, mi sembra che sia stato apprezzato, ma non apprezzatissimo, ecco. Però spero che comunque continui le eventuali stagioni o film, cosa faranno successive, che credo se ne parli nel 2024 al più presto, con questo ritmo, e che non vengano fatti cambi per assecondare questi pareri negativi. Cioè per me è perfetto così com'è. Ovviamente se Chainsaw Man non l'avete letto, in Italia c'è il manga di Panini in edizione fisica, c'è anche il cofanetto con l'edizione più brutta che abbiamo visto, un cofanetto orrido. È disponibile l'anime su Crunchyroll della prima parte, credo che tutti i capitoli in inglese siano disponibili con l'abbonamento di Manga Plus, se non erro. Sta uscendo la seconda parte, quindi se siete tornati da Marte probabilmente, io ve lo consiglio. Ovviamente credo che quasi tutti lo conoscano, quindi a chi non piace non piace, a chi piace già lo stia seguendo, però c'è il mio stamp of approval. Invece l'opera numero uno, proprio quella più emozionante, l'adattamento più emozionante per me è stato l'adattamento di Summertime Rendering. Su Summertime Rendering devo fare comunque una parentesi, perché purtroppo è stato secondo me l'impatto proprio a livello di fan reception completamente troncato dalle scelte folli di pubblicazione di Disney Plus. E Disney Plus l'anno scorso, 2 anni fa, fine 2021, annuncia di aver comprato i diritti mondiali di Summertime Rendering per la sua piattaforma, ma nel momento in cui l'anime comincia non c'è nessun annuncio ufficiale per eventuali rilasci fuori dal territorio asiatico, nelle modalità, nelle tempistiche, quindi lasciati completamente alla cieca. L'anime in Giappone esce settimanalmente, non si sa nulla fuori dal territorio asiatico di quando, se verrà mai portato, quindi usciva, nessuno ne parlava se non chi era costretto perché voleva vederselo a piratarlo, una cosa che secondo me è senza, proprio completamente fuori da qualsiasi logica, proprio non riesco a capire, perché si è tornati sostanzialmente indietro di 20 anni fa, quando i fansub erano l'unico modo per seguirsi un anime prima che forse qualcuno lo portasse in televisione, cioè proprio una cosa fuori da ogni logica. E quindi praticamente l'anime è cominciato, è andato avanti, ha avuto tutti i suoi momenti più impattanti e nessuno lo poteva seguire. È arrivato poi a fine anno, tipo mi pare in autunno, legalmente, così buttando una serie di episodi, che poi in realtà l'hanno anche doppiato. Quindi c'è, cioè, l'investimento c'è stato dal punto di vista economico, è proprio il piano di release schedule che faceva schifo. E di fatto, secondo me, cioè, non secondo me, guardando, io banalmente cerco gli hashtag su Twitter per farmi un'idea proprio generica di quanto le persone ne parlino di una cosa, e ha dei numeri abbastanza bassi. È una serie che secondo me a livello qualitativo è ottima, perché il manga è scritto benissimo, proprio la materia prima ha tutte le cose ai posti giusti, cioè c'è un'azione ben fatta, c'è dramma umano, c'è personaggi dal design accattivante, c'è animazioni ben fatte, cliffhanger al posto giusto, questa storia abbastanza intrigante con i time loop, perché descriviamolo un attimo, ne ho parlato anche nell'episodio del riassunto estivo, però in breve. Summertime Rendering parte con questo ragazzo che è andato a studiare a Tokyo, torna nella sua isola natale, ci torna perché la sua amica di infanzia è morta annegata e quindi ci sono i funerali. Si sveglia sul traghetto, incontra sul traghetto questa donna misteriosa, vestita elegante, si scambiano due parole, scendono insieme, ognuno va per la sua strada. Torna a casa dove lui era stato in realtà adottato da una famiglia, quindi questa amica d'infanzia era la sorellastra, e si erano lasciati abbastanza male, proprio litigando prima che lui partisse per andare a studiare a Tokyo. Non si sono più risentiti e quindi ritorna con questo la tristezza della morte dell'amica, in più il rimorso di essersi lasciati così male l'ultima volta. Su quest'isola però innanzitutto all'inizio scopre che c'è qualcosa di strano nella morte della sua amica, perché le hanno trovato dei segni sul collo, ma l'hanno comunque fatta passare per un annegamento, lei che era una campionessa di nuoto. C'è qualcosa poi di strano che non è ben comprensibile su quest'isola, finché sostanzialmente un giorno il protagonista e l'altra sorellastra minore che è sopravvissuta, quindi non quella morta ovviamente, la sorella minore della morta sorellastra del protagonista, vanno in giro per l'isola, stanno recando verso un tempio dove, e per strada, mentre si recano in questa specie di sentiero isolato, trovano la donna che il protagonista ha incontrato sul traghetto, sparata a terra piena in una pozza di sangue. Viene fatta fuori da un colpo di pistola, il protagonista si gira e trova la sorellastra, è sostanzialmente gli è stata puntata la pistola alla tempia da un'altra se stessa, che dopo aver ucciso quindi l'altra donna uccide se stessa sostanzialmente e poi uccide il protagonista, che torna indietro nel tempo nel momento in cui scende sull'isola prima di tutto quanto. E quindi ci sono questi loop temporali con il protagonista che cerca di scoprire cosa succede, cosa sta succedendo sull'isola, perché ci sono questi cloni sostanzialmente, perché questi cloni vogliono uccidere tutti, ed è una bella trama avvincente, ha dei ritmi giusti, però nessuno l'ha vista e spero che questa mia orribile descrizione di pochi minuti vi abbia fatto venire voglia di vederla. Secondo me è l'adattamento anime che più ti tiene sul fiato, col fiato sospeso di quest'anno che è stato appena passato. Visto poi che stiamo parlando solo di adattamenti per quanto riguarda le opere più emozionanti di questo 2022, ho scelto anche di selezionare le tre sigle degli anime che ho visto quest'anno che mi sono rimaste più impresse. Ovviamente sarò abbastanza veloce perché le sigle banalmente uno se le vede non le può descrivere, cioè sarebbe abbastanza inutile. Al terzo posto, quella che mi piace molto per l'ambientazione è la sigla finale di Summertime Rendering, la prima. La canzone si chiama Kaika e le visual sono immagini prese dal traghetto che porta all'isola dove è ambientata effettivamente la vicenda, riprese in live action proprio. E è fantastico come l'episodio finisca in un cliffhanger e poi il protagonista della sigla finale sia l'isola stessa dove sono ambientate tutte le avventure, che è veramente il mistero in sé da scoprire. Veramente poi un'ottima accoppiata di musiche e visuals e taglio dell'episodio verso la sigla. È un bel effetto proprio, mi è piaciuto molto. Cioè era sempre un bel... A cazzo è finito l'episodio? Che succede? Ovviamente già lo sapevo perché l'ho letto, il manga. Però vedo l'ora che arriva la parte dopo, voglio vedere come va avanti, come adatteranno quello che viene dopo. E questa sigla che è proprio anche un po' malinconica, perché la serie è un pochino malinconica. Veramente una scelta azzeccatissima. Al secondo posto, proprio spettro opposto, c'è la sigla d'apertura di Gundam The Witch from Mercury. Visual molto carine, molto colorata, molto colori caldi anche abbastanza. Musica molto allegra. dà proprio il senso di quello che è la serie. L'ho premiata perché la rappresenta molto bene, secondo me. Vedetevela, è molto carina. La canzone si chiama Shukufuku, perlomeno è scritta Shukufuku. Il mio giapponese è abbastanza terribile, quindi credo sia questa la pronuncia. Mentre al primo posto poteva esserci solo una sigla, secondo me, quest'anno, ed è la sigla di apertura di Chainsaw Man. Uno, perché è animata benissimo. Due, perché la musica Kickback è bellissima, proprio bellissima canzone in sé. Tre, perché come l'opera in sé, come qualsiasi opera di Fujimoto, è piena di parallelismi al cinema live action americano, coreano, così giapponese, così la sigla stessa è piena di omaggi a classici di tutti i tipi, cioè ci sono omaggi a Pulp Fiction, ci sono omaggi anche a Evangelion. È divertente, le visuali, è proprio stimolante come sigla, racchiude un po' tutti gli aspetti della serie, quelli più comici, quelli più seri, ragionati, quelli più cupi, ha un ottimo ritmo. Secondo me è una sigla che, a differenza delle altre, due che ho menzionato, forse anche di quasi tutte quelle uscite quest'anno, ad eccezione di quella dell'Attacco dei Giganti a inizio anno, che comunque io non ho visto la serie, quindi non mi sembrava il caso di menzionare, resisterà al tempo. Cioè la sigla di Chainsaw Man, da qui a 10 anni, se ne parlerà come una delle sigle più belle degli anni 20. È un contendente serio per la decade. Non diventerà probabilmente la nuova sigla di Evangelion, che da qui a 20 anni ancora ci fanno i memini, ancora è la canzone più suonata di sempre al karaoke, però sarà una sigla che rimarrà, secondo me. E in realtà con questo, stavo notando, siamo al terzo premio, tra virgolette la terza selezione che faccio per qualcosa riguardante Fujimoto, che a quanto pare, quindi si è capito, mi piace davvero molto. Adesso, più in generale, prima di arrivare proprio alla conclusione di quelle che sono state, secondo me, le opere più belle in assoluto di quest'anno passato, voglio parlare dell'opera che più mi ha sorpreso e di quella che più mi ha deluso. Perché, pensandoci, mi sono reso conto che la più sorprendente e la più deludente sono in realtà né opere bellissime né opere bruttissime, sono semplicemente opere che mi hanno sorpreso o deluso per il peso delle aspettative che avevo. Parto dalla più deludente, e la più deludente per me personalmente, una scelta che credo sarà anche abbastanza controversa perché non è un'opinione comune, per me è stata proprio la serie Gundam Witch from Mercury. Non perché la serie sia brutta, ma perché mi aspettavo fosse strutturata in maniera completamente diversa. La aspettavo da parecchio. L'idea di una serie principale di Gundam animata con una protagonista femminile era molto intrigante, in teoria. Le key visual e i primi teaser le davano un tono un po' epico, e nella mia testa prima serie con personaggio femminile aveva aperti molti scenari, cioè mi immaginavo un ribaltamento di stereotipi, un inserire un personaggio femminile in un ambiente che comunque vive abbastanza probabilmente di machismo, quelli del combattimento, della guerra, e farne la protagonista, quindi poteva essere anche uno strumento per inserire in contesti in cui si è soliti associare cose più maschili, personaggi maschili, un personaggio che vive la questione anche forse in maniera diversa, la percepisce anche proprio con un'altra sensibilità. E in un certo senso il prologo, rilasciato prima del primo episodio, un pochino in questa direzione ci andava, perché la protagonista era una bambina, in realtà seguiva le avventure in questo storia molto incentrata sull'intrigo industriale tipico di Gundam, quindi la politica tra le varie conglomerati multinazionali che si occupano della creazione di Gundam, di armi di guerra, cose dai progettisti, e la protagonista era solo, diciamo, appena presente. era un personaggio sullo sfondo perché era una bambina. E anche il prologo mi aveva intrigato molto. Comincia la serie, il primo episodio vero e proprio, e il setting è liceale, quindi è in questa scuola per piloti, comunque per gente che vuole lavorare con un mobile suit in futuro da grandi, e a cui si iscrive la protagonista. Benissimo, in questa scuola ci sono i vari casati, un po' all'Harry Potter, ci sono delle regole in cui le cose si distinguono, si decidono con questi duelli con i robottoni, che quindi è abbastanza, quella è la parte, diciamo, Gundam. I robottoni sono quindi lo strumento con cui si decidono le cose in questa scuola. Solamente che già nel primo episodio la caratterizzazione della protagonista è completamente diversa da come me l'aspettavo. È proprio la classica ragazzina carina, tenerina, impacciata, che soffre di ansia sociale. E io ero rimasto molto boh, ok. Ma quello che proprio alla fine del primo episodio mi ha lasciato, mi ha fatto cadere le braccia proprio, il fatto che vincendo il primo scontro in questa scuola, la protagonista batte il più forte immediatamente al primo scontro. Le batte il più forte di tutta la scuola e diventa la holder, quindi la ragazza che è il titolo di più forte della scuola, e annesso a questo titolo l'holder, per una serie di patti aziendali, cose varie fatti in precedenza che la protagonista non sapeva, l'holder sposa, ha in sposa una ragazza, una sua compagna di classe, che è la coprotagonista. E a me qui sono proprio cascate completamente le braccia, perché uno, successivamente c'è la classica cosa che odio della rappresentazione dello yuri, quindi della coppia omosessuale tra ragazze, esclusivamente per stringere come fanservice. Cioè non sono una cattiva coppia, ma sono proprio scritte in quella maniera che è palese che sia proprio per strizzare l'occhiolino a chi ha questi fetish un po' neanche troppo nascosti, per le coppiette di ragazze carine che fanno le cose carine, in cui una è quella lì, Miorine, la ragazza che viene vinta in sposa dalla protagonista, quella lì, la tsundere, e l'altra è tutta Moe. E perché poi sono caratterizzazioni veramente, 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 veramente classiche. Cioè proprio tsundere e Moe, ho descritto il 90% dei personaggi. E in più io non sopporto la concezione della donna che viene vinta, tipo trofeo. È una cosa che proprio non sopporto. Cioè, se questa cosa, io sono convinto, fosse stata fatta sostituendo la protagonista femminile con un ragazzo, giustamente sarebbe stata criticata, però essendo due personaggi femminili è passata molto in sordina. A me non piace per niente, così come il fatto che casualmente lei venga vinta e poi piano piano si innamori della protagonista. Cioè veramente io lo trovo aberrante, cioè non mi piace per niente. La cosa mi dispiace in realtà, perché il dramma industriale che c'è dietro e tutti i personaggi secondari all'infuori della coppia principale sono scritti bene, mi piacciono. C'è il tema del razzismo tra chi è nato sulla Terra e chi nello spazio, la divisione in classi, il dramma industriale, gli intrighi politici, i vari tentativi di omicidi, cose di questo tipo. Però purtroppo a me non piacciono i due protagonisti e la cosa mi ha proprio deluso, onestamente. Tra l'altro la protagonista non ha mai perso. Cioè, ovviamente tutto quello che ho detto, la serie è ancora in corso. Al momento in cui registro sono usciti 11 episodi su 12 della prima parte della serie, saranno 24 in totale e ricomincerà ad aprile. Quindi questo è al momento una delusione per quello che ho visto nel 2022, non per la serie in totale. Poi di quello lì ne faccio un discorso magari completo, se le cose cambieranno. Però su 11 di 24 episodi a me la protagonista e la coprotagonista non piacciono. E in una serie in cui mi piace tutto il resto è una cosa terribile. Cioè a me piacciono proprio quando loro non sono in scena, la serie mi piace veramente tanto. Quando li vedo mi irrito. Anche perché andando avanti, e quando si allontana da questa entrata in scena terrificante, sono anche carine insieme. Il problema è che sono carine in una maniera che io non associo per niente a tutto il resto della serie. Cioè, mi sembra proprio una cosa molto infantile anche, perché la protagonista è proprio infantile, cioè mi viene anche difficile credere che una bambina che ha avuto il padre assassinato nel prologo quando aveva tipo 2-3 anni in un attentato terroristico, è cresciuta con la madre scienziata, possa essere, con tutti questi traumi, comunque assistito direttamente, così priva di qualsiasi sfaccettatura. Lei è semplicemente la ragazza che arrossisce, si vergogna di parlare, è timidina, è tutta carina, vuole bene a tutti. E poi un'altra cosa che non sopporta è che lei mette piede sul suo Ariel, bellissimo design tra l'altro del Gundam, e riesca a fare qualsiasi cosa. Cioè lei vince sempre, non ha mai perso una battaglia. Non importa che gli arrivi contro, piloti esperti che combattono da navi, vince sempre. Proprio perché sono rimasto deluso, cioè non è brutta come serie, è che a me non piace proprio questa impostazione di fondo iniziale che è stata data, non mi piacciono i due protagonisti principali e non riesco a passare sopra questa cosa, cioè la sto continuando a guardare perché comunque è meritevole e sono convinto che questa è una cosa mia, cioè nel senso sono opinioni mie personali su un proprio topos letterari che a me non piacciono e la trovo un po' paracula comunque anche le interviste dello staff che ho letto sui due protagonisti femminili, che è una cosa di questo tipo hanno sempre voluto fare ma non gliel'hanno mai fatta fare, che vabbè, anche perché cioè la cosa brutta è che si potevano fare 100.000, come dicevo all'inizio prima di parlare delle cose che non mi piacciono, cose super interessanti con un protagonista femminile in un mondo di questo tipo, serie, approfondite, un po' più crude, vere, che lasciano il segno, anche non toccando nient'altro, cioè nel senso volendo comunque dare la coppia omosessuale, perché non ho il ovviamente non è che io sono omofobo, non mi piacciono le coppie omosessuali ovviamente, non mi piace come è scritta questa, cioè a prescindere dai sessi dei due. E non mi piace proprio questo, cioè si poteva fare ripeto, proprio con questa ambientazione di fondo, con questo setting, si poteva fare una coppia di ragazze secondo me pazzesca, e proprio perché cioè è deludente secondo me perché spreca un enorme potenziale. Però comunque anche qui ho visto che la serie ha avuto molto successo, quindi evidentemente io sono nella minorità, anche se una cosa che oggettivamente ho notato è che la discussione della coppia principale assolutamente tossica online, cioè io utilizzo Reddit per tenermi un po' aggiornato sulle varie interessi un po' più di nicchia che seguo, la community di Gundam da quando è uscita questa serie è veramente anche difficile da leggere perché si parla esclusivamente di loro due e non di tutto il resto, quindi mi piacerebbe una serie di Gundam, avrei preferito una serie di Gundam un po' più matura, un po' più a tema, incentrata sull'aspetto industriale, ecco, questa è la delusione. Però comunque un'ottima serie, cioè, sia a voi di quello che a me interessa non frega niente, perché ci sta tranquillamente, secondo me è un'ottima serie, anzi, cioè per persone che non hanno mai guardato Gundam, secondo me è un ottimo inizio, perché comunque è molto approcciabile per il neofita del mecha, nel senso, a meno che non vieni da Eva, quindi c'è tutto quel peso di aspettative che forse è più simile al mio, in quel caso magari no. Però per chi non ha mai guardato un mecha e gli piace l'anime un po' più normale, cioè un po' più magari lo shonen o la commedia romantica, secondo me è un ottimo inizio. Dalla parte invece completamente opposta, quindi l'opera che più mi ha sorpreso nel 2022... devo dire che sono rimasto enormemente sorpreso proprio per la totale mancanza di qualsiasi aspettativa positiva da una romcom che purtroppo è inedita in Italia, che mi sembra anche abbastanza strano perché i numeri che fa online non mi sembrano così dissimili da un Komi-san o qualsiasi altra robaccia tipo Rent-A-Girlfriend che arriva da noi, e sto parlando di Ian Chagall no Anju-san. Anju-san sostanzialmente. Perché sorpresa? Perché io l'ho sempre vista sfogliando un po' le discussioni degli ultimi capitoli dei manga usciti, aveva abbastanza commenti, però ogni volta che guardavo le tavole, tipo un po' così, era sempre un'opera con un po' di fanservice, angolazioni veramente spudorate, cioè inquadrature proprio continuano anche adesso, da sotto la gonna con le mutandine coperte con il bubble dei dialoghi. Una storia d'amore tra una ragazza, Anjo, il classico stereotipo della Gal, della Gyaru, quindi estroversa, si trucca, molto espansiva, attratta dalle cose, diciamo, frufru, e questo protagonista che è lo sfigato proprio classico, cioè il si chiama Seto, occhialoni, frangetta che le copre la faccia, difficoltà ad avere un qualsiasi tipo di comunicazione con un altro essere vivente senza balbettare o essere sfruttato dagli altri ragazzi, cioè proprio cose di questo tipo banalissime. Sono rimasto piacevolmente sorpreso perché letto un giorno in cui avevo voglia proprio di trash, becero, quelle opere, quelle che consumi proprio per consumare e passare il tempo, ho trovato gli sviluppi delle relazioni tra i personaggi, anche secondari, sorprendentemente intriganti. Nulla che esca nel rivoluzionario. Il fanservice becero c'è sempre. Però ho apprezzato molto come l'autore faccia maturare i personaggi. Sia Seto che Anjo, rispetto all'inizio della serie, sono persone abbastanza diverse. Sono cresciute insieme, sono maturati e hanno avuto i loro momenti insieme. Si parlano normalmente. Mi dà un po' l'impressione di un'opera che l'autore sicuramente ha la passione per gli angoli un po' più smaliziati, le inquadrature un po' più che lasciano vedere e non vedere. Ma l'impressione che ho avuto è che l'inizio sia stato scritto per cercare di acchiappare più gente possibile, proprio pubblico mainstream, senza né arte né parte, tra virgolette, cioè brutto da dire, ma comunque un'opera scritta proprio per cercare di acchiappare gente sostanzialmente. Poi una volta presa questa gente, quindi assicuratosi l'autore anche una stabilità economica, piano piano ha cominciato a raccontare effettivamente una storia che secondo me vale anche la pena leggere. Cioè non è un capolavoro, assolutamente, non è un'opera imprescindibile, però se uno vuole leggersi, secondo me, una rom-com divertente, io lo preferisco per esempio a Komi-san, Komi Can Communicate. A me piace di più personalmente, proprio a livello di gusto personale, sia i disegni che le situazioni che la trama. Quindi me la consiglio, la butto così. E arriviamo quindi adesso alle opere migliori del 2022. Ho deciso di fare due distinzioni diverse. Uno è le opere ancora in corso, quindi quelle che hanno avuto gli sviluppi migliori nel 2022, e una sono le migliori in assoluto, quindi magari opere che si sono concluse o comunque hanno avuto un punto quest'anno abbastanza definitivo. Comincio dalle opere ancora in corso e, riflettendoci, di fatto ne ho scelte due, ma sono, è un premio a un autore in realtà, perché sono entrambi manga di Shuzo Oshimi. La prima è stata annunciata di recente anche da Panini, mi sembra, in Italia. Deve uscire proprio, mi pare, questo mese, forse a breve, comunque nel primo trimestre del 2023, ed è Bentornato Alice. È una storia estremamente intrigante, come lo sono tutte le opere di Oshimi, una sorta di triangolo amoroso tra ex amici d'infanzia, tra Yo, il protagonista di questa storia, il classico protagonista di Shuzo Oshimi, quindi il ragazzo che è tranquillamente il ragazzo più medio normale che esista, con però degli elementi da inetto, proprio ragazzo in preda, non padrone del suo destino, ecco, proprio nel modo in cui approccia la vita, che è innamorato di una della sua amichetta d'infanzia, questa ragazza che si chiama Mitani, che però era a sua volta innamorata da ragazzina del terzo elemento di questo trio, Kei, il migliore amico del protagonista. L'elemento di svolta da ragazzini è il momento in cui Yo, il protagonista, vede Kei e Mitani baciarsi dietro la palestra. Lì, diciamo, da quel momento in poi si sfalda il gruppo. Da lì a breve, inoltre, Kei si trasferisce, non si sentono più. Si ritrovano casualmente alle scuole medie di nuovo in classe insieme, solamente che Kei è diventato un crossdresser, quindi si veste da ragazza perché lui apprezza di più questo modo di esprimersi. E in maniera piuttosto evidente torna indietro, ritorna ed è innamorato di Yo, il protagonista. E questo crea in Mitani una enorme gelosia, perché non solo il ragazzo di cui lei era innamorata torna come ragazza vestito con l'apparenza da una ragazza molto bella, ma non ricambia i suoi sentimenti e in più porta via Yo, che le dava comunque attenzioni, e si crea quindi un loop molto molto intrigante di sviluppi proprio psicologici molto oscuri nelle menti di questi tre ragazzi. E quest'anno è stato proprio senza filtri, capitoli bellissimi. Mi è piaciuto moltissimo come sta andando avanti a livello proprio artistico, come denuda i personaggi di tutti i loro strati per arrivare alla verità che c'è dietro, piano piano. È veramente scritto divinamente. Sono molto contento infatti che sia arrivato in Italia, ma in realtà non avevo molti dubbi che sarebbe arrivato, perché noi abbiamo fortunatamente tutto di Oshimi, mancava solo quest'opera. L'altra opera è Tracce di Sangue, i due manga che in realtà sta portando avanti in parallelo, perché anche qui una storia assolutamente inquietante. Seiichi è anche qui lo stesso protagonista, è sostanzialmente Yo di Bentornato Alice, ma è stato cresciuto da una madre che è una madre che tiene i figli sotto la campana di vetro, quindi lo controlla costantemente, lo tiene sempre al guinzaglio e lo fa vivere una vita, diciamo, lontano da qualsiasi tipo di possibili fonti di sofferenza. Quindi è cresciuto un po' in questa realtà ovattata, il nostro Seiichi. E solamente che un giorno, in quella che sembra essere una qualsiasi giornata normale come tutte le altre nella vita di Seiichi, tutto si distrugge quando la madre di Seiichi, in questa gita fuori porta con la famiglia allargata del protagonista, prende e, per una serie di motivi che saranno chiari solamente leggendo abbastanza la serie, che non voglio spoilerarvi perché secondo me merita tantissimo, decide di buttare giù dal dirupo, spingere di sotto il cugino di Sei. E la cosa super intrigante è che all'inizio la madre faccia finta di nulla, come se sia cascato da solo, quindi aiuta alle ricerche e si comporta normalmente. L'unico che ha visto questa scena è Sei, il protagonista, e ovviamente il cugino, che però ha riportato danni cerebrali permanenti dopo la caduta. E quindi assume poi dei tratti di horror piena, cioè, anzi, diventa quindi un horror psicologico super interessante, narrando le storie di questo ragazzo a cui viene completamente ribaltato il mondo, perché lui ha assistito sostanzialmente a un tentato omicidio. Nessuno oltre a lui sa di questa cosa, la madre fa finta di niente, e questo comincia a provocare in lui disturbi di qualsiasi tipo, perché banalmente comincia a chiedersi cosa effettivamente sia vero e cosa no, perché se solo lui l'ha visto e nessuno sembra poter anche solo considerare questa opzione, e poi perché la madre, che l'ha sempre tenuto, gli ha sempre voluto così bene, cioè una madre così affettuosa come lui la percepisce così, e è proprio uno scavare nella mente del protagonista, nel modo in cui lui vede le cose, e gioca molto su proprio questa dualità tra come lui le vede, come sono realmente, cosa che non è mai chiara, non è mai assolutamente chiara tu cosa il manga ti stia raccontando. Non è mai chiaro poi cosa passi nella mente di questa madre così eterea, che sembra quasi non essere nello stesso piano della realtà di tutti gli altri personaggi. Veramente un'opera, non è la mia preferita probabilmente di Suzo Oshimi, perché a livello proprio di preferenza di temi trattati rimane sempre quella che dà il nome a questo podcast, I Fiori del Male, ma è secondo me probabilmente la sua opera qualitativamente, proprio a livello di qualità della scrittura, dei disegni e tutto quanto, più interessante, più matura e forse la migliore. Veramente un'opera di qualità. E gli sviluppi di questo 2022 sono stati completamente inaspettati. Io personalmente credevo andasse in una direzione, è andato in tutt'altra. E la cosa mi ha stupito in positivo, perché l'ha resa un'opera ancora più interessante. Ovviamente non voglio fare spoiler, perché comunque la serie è iniziata 5 anni fa, quindi c'è già un buon numero di volumi. In Italia è uscito il 12° di recente, e proprio in questo 12° volume io ho letto degli sviluppi completamente inaspettati. Io credevo la storia stesse per finire, ma a quanto pare, cioè, gli ultimi sviluppi mi hanno completamente stupito. È stato proprio uno di quei manga che sono felice di leggere, e io personalmente seguo con l'uscita italiana, perché lo trovo molto più seguibile quando ci sono un gruppo di una buona quantità di capitoli già usciti, anche perché la qualità dei disegni è tale che a me piace proprio possederli, sfogliarli con la carta fisica, perché è tutto un altro senso, sono un po' un feticista della carta. E siamo arrivati quindi alla fine, al manga e all'anime più belli in assoluto del 2022. Comincio con il manga. Con il manga, visto che l'ho già menzionato 3 volte e quest'anno è uscito un'altra nuova opera, poteva non mancare come miglior manga Goodbye Eri di Fujimoto? Ovviamente no. L'ultima fatica di Fujimoto è un'opera molto intrigante dal punto di vista proprio realizzativo. È la storia di un ragazzo a cui la madre malata di cancro regala una videocamera per registrare il suo recupero, perché vuole sostanzialmente farci un racconto. Solamente che la madre in realtà non guarisce, lui nel frattempo incontra una ragazza, questa Eri, che è ragazza super, come sono quasi sempre le donne di Fujimoto, indecifrabile, con una passione però per il cinema, quella è la sua grande caratterizzazione, e il modo in cui l'opera viene raccontata è con l'utilizzo continuo di riprese, esclusivamente pannelli di riprese cinematografiche, e questo continuare riprendere tutti i loro momenti della loro vita, della madre, di questa donna, di questa Eri, crea fuori alla fine un'opera in cui è difficile capire cosa effettivamente sia vero e cosa no, quanto c'è la finzione, quanto effettivamente la vicenda in sé sia vera, chi sono davvero queste persone. È un manga veramente molto bello, devo dire super interessante, è proprio interessante, cioè a prescindere dal fatto che è disegnato benissimo, l'impostazione delle tavole è fatta in maniera veramente intrigante, l'occhio poi vuole la sua parte, la copertina stessa dell'opera è pazzesca, secondo me è una delle mie copertine preferite in assoluto, è veramente concettualmente interessante. Poi un one shot di 200 pagine, anche qui merita proprio per la realizzazione in sé. Mi è piaciuto veramente molto. Non mi è piaciuto, devo essere onesto, quanto mi piacque Look Back, perché Look Back è più vicino alle mie corde, come temi e modo di raccontare la storia. Questa invece è proprio un'opera intellettualmente stimolante, in un certo senso. Veramente mi è piaciuta molto. Anche perché spinge proprio agli estremi quello che è possibile rendere e raccontare in un manga che parla di cinema, un media che parla di un altro media, è veramente interessante. Io la consiglio, credo sia ancora disponibile su Manga Plus, uscirà quest'anno l'edizione fisica di Star Comics, che prenderò sicuramente, e se c'è quindi un manga che mi ha lasciato proprio il segno quest'anno, proprio mi ha stimolato, è Goodbye Eri. Mentre voglio concludere con l'anime che più mi è piaciuto quest'anno è Bocchi the Rock, anime arrivato completamente per me dal nulla, mi ha assolutamente sorpreso, non avevo la minima idea di cosa fosse, non conoscevo il source material, realizzazione divertentissima, fatta benissimo, personaggi che mi piacciono, E nonostante sia un cute girls doing cute things, una categoria di storie che io non apprezzo moltissimo, perché banalmente, cioè, a me non piacciono le storie in cui ci sono praticamente solo personaggi o solo uomini o solo donne, poco, con poca varietà, ecco, con poca diversità, questa è fatta molto bene. La storia di questa ragazza, Bocci, che soffre di ansia sociale, resa molto bene questa ansia sociale, anche per quanto in maniera comica, è molto credibile, che ha una seconda identità su internet, che è la sua casa, dove pubblica su YouTube video con la chitarra in cui è molto brava, e si ritrova per una serie di circostanze fortuite a dover far parte di un gruppo con ragazze con cui non ha mai non conosce. E piano piano segue le avventure di questo quartetto musicale dal punto di vista di Bocci, questa ragazza completamente una stramba nel senso più carino e divertente possibile, perché è proprio una ragazza strana ma comunque facile empatizzare, perché comunque le gag sul suo essere ansiosa sono sia divertenti che storie di vita vissuta, cheat. Le animazioni sono divine. Credo che a livello di animazioni sia forse la serie meglio animata dell'anno. Veramente una cosa inaspettata, proprio questo è stato per me inaspettato. Cioè, che Chainsaw Man fosse bello, io me l'aspettavo. Che Bocci the Rock avesse animazioni di un livello simile, se non addirittura superiori, io non me l'aspettavo. Così come non mi aspettavo le rotture continue della quarta parete da parte degli animatori, perché proprio l'animazione in sé cambiano per le gag, proprio generi, cioè gag fatte in stop motion con i pupazzetti di Creta, gag fatte in live action, gag fatte in computer grafica bruttissima di proposito. Cioè veramente sembra, faccio un paragone estremo, i cambi di media, di rotture della quarta parete di Evangelion, però è in una serie comica, in un contesto comico, cioè è veramente, a me quello mi ha sorpreso veramente tanto. E i personaggi sono scritti bene poi, cioè nel senso, per quanto siano molto semplici, sono comunque divertenti, ognuno è caratterizzato bene, ognuno è caratterizzato con gli stereotipi più comuni, ma scritti con cura, cioè da qualcuno che conosce il mondo della musica emergente, qualcuno che conosce quanto i bassisti siano persone orribili, e mi ha completamente lasciato stupito. Cioè era diventato l'anime che io aspettavo di più ogni settimana. Mi dispiace che sia finito, non vedo l'ora che annuncino, sicuramente annunceranno una seconda stagione, chissà se l'anime, non lo so, il manga sia arrivato in Italia, ma non credo, quindi spero magari lo annuncino, perché è comunque un adattamento del manga, se non mi sbaglio, quindi anche il manga, come si arriva, fa successo. E le musiche sono bellissime, ovviamente, stavo dimenticando la cosa più importante, le canzoni che suonano sono scritte veramente bene. Tutto è fatto benissimo, cioè un prodotto, proprio una realizzazione a 360 gradi, fatta bene, un'opera ben scritta, quindi con dei bei personaggi, belle situazioni, misto di assurdità e realismo giusto, le situazioni sono assurde, estremizzazioni di situazioni reali, e i personaggi con il loro sentire, specialmente Bocci, sono reali, cioè sono cose con cui è facile empatizzare, e cosa proprio che io ho apprezzato moltissimo, credo sia la serie che abbia il miglior title drop di tutto l'anno. Cioè c'è un momento, non faccio spoiler, di quando succede, in cui un personaggio dice Bocci the Rock, e io ero il meme di DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood, che punta lo schermo e facevo il soy jack con la pogger face. Proprio mi ha lasciato così, è stato bellissimo. E con Bocci the Rock, cosa più bella in assoluto del 2022, finiamo questo bel riassuntone del 2022. Che alla fine, ripensandoci, riparlandone adesso, registrando questo episodio, è stato un bell'anno. Tante cose interessanti ho letto, mi hanno aperto a nuovi mondi che non avevo mai sperimentato prima. Ho scoperto anche della buona musica, opere che continuerò a leggere, opere che leggo solo io, ma va bene così, perché alla fine è bello parlare delle cose, ma se ti piacciono le cose di nicchia, ti piacciono le cose di nicchia, nessuno dei tuoi amici le legge o le guarda, va bene lo stesso, lo trovo comunque piacevole anche se non so con chi parlarne. C'è stata qualche piccola delusione o preoccupazione, ma niente è perfetto. E questa è la parte che io non sopporto mai dei podcast, è fare la chiusura, perché non sono capace a fare le chiusure. Quindi chiudiamo così proprio. Ciao!